Buongiorno a tutti. Prima di tutto ringrazio il Signore Tonino perché proprio nell'apertura ha introdotto in parte appunto quello che andremo a vedere oggi. Infatti le riflessioni che volevo condividere con voi questa mattina nascono proprio dalla lettura di alcuni versetti che troviamo in Esodo. Le leggiamo subito da capitolo 4 al versetto 2, dice Esodo 4, 2, il Signore gli disse, che cos'è quello che hai in mano? E gli rispose, un bastone. E il Signore disse, gettalo a terra. Egli lo gettò a terra ed esso diventò un serpente. Mosè fuggì davanti a quello. Allora il Signore disse a Mosè, stendi la tua mano e prendilo per la coda. Egli stese la mano, lo preso, ed esso ritornò un bastone nella sua mano. Fare questo, disse il Signore, affinché credano che il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, ti è apparso. Ed è bello vedere come il Signore trasforma qualcosa di ordinario in qualcosa di straordinario per la sua gloria e per la sua opera. E quel bastone era un oggetto assolutamente comune a quel tempo, un oggetto ordinario, ma quando Mosè lo ha lasciato, quando ha preso appunto ciò che aveva e l'ha dato nelle mani di Dio, quel bastone improvvisamente è diventato qualcosa di straordinario e ha potuto compiere delle cose che non avrebbe mai potuto fare altrimenti. E poi torneremo su questo concetto, su questa immagine. Quindi questa mattina vediamo insieme proprio come Dio chiama ed equipaggia Mosè. E chiedo gentilmente a Tonino, non ci siamo messi d'accordo, di leggere Esodo 3 dal versetto 1 al versetto 15 come introduzione. Sì, anche il 15, grazie.
Questo sarà il mio nome in eterno, il nome col quale sarò ricordato.
grazie. Appunto, la storia di Mosè la conosciamo tutti, però appunto vediamo di ricapitolare questa parte della sua vita. Lui, dopo l'uccisione dell'egiziano e dopo che la voce si era diffusa, si allontana dall'Egitto e si stabilisce nel paese di Madiam. È proprio lì che inizia una nuova fase della sua vita, inizia la scuola di Dio. La scuola di Dio per Mosè consiste semplicemente nel prendersi cura del proprio gregge, prendersi cura della famiglia, imparando a conoscere i rischi del deserto ed affrontare appunto tutte le prove e le sfide che il deserto gli metteva davanti. E Mosè non immaginava che pur semplicemente pascolando delle pecore, Dio lo stava già preparando per il compito che aveva pronto per lui. È proprio nel deserto, nella quotidianità, che avviene l'incontro con Dio, che si manifesta in una visione soprannaturale, appunto un pruno ardente, un albero infuocato che non si riduce in cenere, che non si consuma. E proprio questo incuriosisce Mosè. E quello che sblocca la situazione, abbiamo visto, è proprio l'interesse di Mosè verso la visione di Dio, appunto la voglia di conoscere maggiormente Dio e la sua opera. Infatti Mosè si incuriosisce e quindi inizia a muoversi, e l'Eterno vide che si era mosso e lo chiamò. Ed è la risposta di Mosè, è pronta, decisa, dice subito: eccomi, eccomi. E quell'eccomi di Mosè è la stessa disponibilità di Isaia, per esempio, quando risponde: manda a me, oppure la stessa disponibilità dei discepoli che rispondono subito sì quando Gesù chiede di seguirli. Quindi Mosè non era consapevole in quel momento di quello che Dio gli stava chiedendo, però mostra con prontezza appunto la sua disponibilità. E così Dio si rivela a Mosè, si rivela come l'Io sono, il Yahweh, l'unico vero Dio, appunto il Signore della storia che vuol far parte della vita del popolo di Israele, che vuole rivelarsi però personalmente nella vista di Mosè. Mosè conosceva chi fossero Abramo, Isacco, Giacobbe, e sapeva anche le cose meravigliose che Dio aveva fatto attraverso loro. Ed erano tutti uomini con delle debolezze, con dei limiti, che avevano commesso degli errori, però di cui Dio si era servito grandemente. Quindi quell'Io sono, il Dio che non cambia mai, è quella rivelazione appunto che invita Mosè a riconoscere la grandezza del suo Dio e soprattutto la sua fedeltà. Allora, la prima domanda che mi sono posto e che possiamo porci è: quanto è grande il nostro Dio? A volte appunto con le parole noi diciamo bene, ma poi quando ci troviamo ad affrontare magari circostanze difficili, avverse nelle nostre vite, non corrisponde a quello che diciamo. Il Dio invece è appunto l'unico grande Dio, l'unico vero Dio. A versetto 7-9 troviamo quello che è un po' la base, il sottofondamento spirituale del contesto in cui ci muoviamo. Ci troviamo davanti a un Dio che ha cura del suo popolo, un Dio che è attento alle grida dei suoi figli e un Dio che è fedele nell'adempiere alle sue promesse. E come questo valeva per Israele in quel momento e in tutta la sua storia, vale così anche noi, per noi oggi. Il Signore così promette a Mosè che avrebbe liberato il suo popolo e l'avrebbe condotto in un paese di abbondanza. Però Mosè, dopo appunto l'iniziale prontezza e disponibilità, vediamo che non risponde con molto entusiasmo alla chiamata di Dio e mette in dubbio la stessa chiamata di Dio, presentando delle obiezioni, delle scuse. E vediamone appunto come Mosè appunto cerca di evitare questa chiamata, ma come Dio risponde pazientemente ad ognuna di esse. La prima obiezione, scusa, che troviamo è nel versetto 3:11, che è appunto quella di non sentirsi adeguati. Cioè, chi sono io? Ve lo rileggiamo, capitolo 3, versetto 11. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? E Dio risponde, e Dio disse: va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Quindi lui aveva custodito delle pecore per 40 anni e non si sentiva pronto per presentarsi davanti al Faraone e far uscire il suo popolo. Però l'Eterno gli fa la promessa forse più grande che può farci. Non gli dice che sarà facile, ma gli promette la sua presenza. Dice: va, perché sarò con te. E anche il fatto che avrà successo, quindi non la mette come un'opzione, ma dice: ma quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, quindi una cosa certa, voi servirete il Dio su questo monte. E sentendo questa promessa non può venire alla nostra mente le parole di Gesù quando affida il grande mandato ai discepoli. In Matteo 28:20 leggiamo: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Anche noi abbiamo la promessa della sua costanza e presenza nella nostra vita di ogni giorno. Possiamo veramente affidarci, confidare nelle sue promesse e riposare sostanzialmente nelle sue promesse, perché abbiamo la potenza di Dio per mezzo dello Spirito Santo che agisce in noi per superare tutti i nostri limiti. Abbiamo detto che Dio gli anticipa già il successo, dice, non è un'opzione che il popolo di Israele venga liberato, e anche noi combattiamo una battaglia il cui esito è già stabilito. Dio ha già vinto per noi, la vittoria è già conquistata. In 1 Corinzi 15:57 infatti leggiamo: ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. E sapere l'esito di una sfida, di una battaglia, cambia sicuramente il modo in cui possiamo affrontarla, perché appunto sappiamo che tramite il nostro Signore abbiamo già la vittoria in mano. La seconda obiezione che fa Mosè è quella, potremmo dire, di mancanza di un messaggio. Dice: chi sei tu? La leggiamo al versetto 13. Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi dicono qual è il suo nome, che cosa risponderò loro? Quindi, presentandosi come il portavoce di Dio, Mosè desiderava essere in grado di dire chi l'avesse mandato. E Dio risponde appunto che deve dire che l'Io sono l'aveva mandato, il Dio dei padri, Yahvé, l'unico vero Dio, il Signore della storia che aveva fatto già opere meravigliose per il suo popolo. Quindi Mosè non porta al suo popolo un messaggio di un Dio nuovo e sconosciuto, ma una rivelazione anzi più completa di colui che già conoscono. La terza scusa che presenta è la mancanza di autorità. Dice: non mi crederanno. Leggiamo il versetto 4, al capitolo 4, scusate, versetto 1. Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno: il Signore non ti è apparso. Quindi così a Mosè ancora titubante nonostante le risposte dell'Eterno, però l'Eterno lo sostiene dandogli tre segni potenti e miracolosi, con un messaggio chiaro che lui è sopra ogni cosa. Quindi anche il Signore si serve di oggetti ordinari per fare dei segni straordinari, in modo che la potenza, è evidente che la potenza viene solo da Lui. Quindi il bastone che si trasforma in serpente gli dà il dominio spirituale anche sopra i poteri occulti dei maghi egiziani. Il secondo segno, la mano lebbrosa, appunto investe Mosè del potere sulla vita e sulla morte. E il terzo segno, con l'acqua del Nilo che si trasforma in sangue, era un chiaro appunto messaggio di supremazia e autorità. Il Nilo a quel tempo era considerato una fonte di vita e di prosperità, era il padre dell'Egitto, quindi era un segno assolutamente potente per gli egiziani. E questi tre segni poi anticipano, dal nostro punto di vista, anche l'opera che Gesù ha compiuto, appunto la vittoria su Satana, il serpente, sul peccato e la redenzione mediante il suo sangue. Così Dio lo invia rivestendolo della sua autorità in modo che potesse adempiere al piano che aveva preparato per lui. Quindi occorre spogliarci davanti a Dio, alla sua presenza, e rivestirci della sua potenza. Paolo in Efesini 6:11 ci invita a rivestirci della completa armatura e proprio nella lotta contro le potenze spirituali. Leggiamo Efesini 6:11: rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Mosè continua ancora a presentare delle scuse. L'Eterno ha promesso la sua presenza, lo ha rassicurato sul successo, ha fatto dei miracoli, però lui continua ad obiettare. E la quarta scusa è la mancanza di eloquenza, dice: non so parlare. Al capitolo 4, versetto 10, Mosè disse al Signore: a me, Signore, io non sono un oratore. Non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, perché io sono lento di parola e di lingua. Il Signore gli disse: chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto, sordo, o veggente o cieco? Non sono io il Signore? Or dunque va, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. Così appunto, anche qui il Signore promette a Mosè la sua presenza e il fatto che comunque gli insegnerà tutto quello che dovrà fare e dovrà dire. La stessa promessa la ha fatta Gesù ai discepoli, Matteo 10:19, dice: ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire. perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire, perché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre che parla in voi. E infine arriviamo così all'ultima scusa, il versetto 4:13, che dice: manda un altro. Mosè disse: ti prego, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai. Allora l'ira del Signore si accese contro Mosè, ed egli disse: non c'è Aaron, il tuo fratello, il Levita? Io so che parla bene. Qui appunto arriva, il Signore arriva ad adirarsi, probabilmente Mosè stava iniziando a superare i limiti, e poi infatti vedremo come, pur avendogli dato il sostegno di Aaron, comunque Aaron creerà poi anche dei problemi a Mosè. E magari quindi ci siamo trovati, ci troviamo nella stessa situazione di Mosè. Le obiezioni che lui fa sono le reazioni di quando ci sentiamo inadeguati davanti alla grandezza dell'opera di Dio, davanti alla grandezza di Dio. Però Paolo si riferisce nel Nuovo Testamento alle proprie debolezze, alle proprie incapacità, proprio attraverso le quali la potenza di Dio può manifestarsi in noi. In Seconda Corinzi 12:9 leggiamo: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Umanamente abbiamo dei limiti, ma possiamo veramente contare sulla grazia e sulla potenza di Dio. Così torniamo un attimo a quell'immagine iniziale del bastone. Abbiamo visto appunto come con un oggetto così comune, così ordinario, ha fatto delle cose straordinarie. Purtroppo a volte pensiamo che dobbiamo avere delle qualità, delle nostre qualità, perché Dio ci usi. Vorremmo essere più brillanti, più eloquenti, più popolari, più simpatici, più, aggiungete l'aggettivo che volete. Ma Dio invece cerca semplicemente qualcosa di ordinario, di semplice, e soprattutto qualcosa che dia la propria disponibilità. Quel bastone lo ritroviamo anche quando Mosè divide il Mar Rosso e permette il passaggio del popolo nella sconfitta degli egiziani. Un semplice bastone, non lo stesso, lo troviamo anche nell'episodio delle acque di Mara, quando appunto le acque erano amare, il popolo era assetato, e Dio dice di buttare semplicemente un pezzo di legno nelle acque e queste si trasformano in acque dolci. Quindi se Dio avesse avuto bisogno di qualcosa di speciale, di qualcosa di sensazionale, avrebbe semplicemente scelto quello. Ed è interessante anche vedere che il bastone che ha a mano Mosè è il suo bastone, quello che ha raccolto e usato negli anni del deserto a pascolare le pecore. Quindi figurativamente possiamo dire che quando attraversiamo dei momenti difficili, il deserto della nostra vita, delle circostanze difficili, in quel momento Dio può dotarci di qualcosa che poi può utilizzare con forza nella nostra vita e nella vita degli altri per il suo scopo e per la sua gloria. E un'altra particolarità è che quel bastone, dopo essere stato trasformato in serpente, torna ad essere un semplice bastone, un comune bastone. E proprio la sfida è quella di avere la stessa umiltà, la stessa dipendenza da Dio, non dimenticare mai che non cerca le nostre eccellenze, la nostra qualità, ma solo la nostra disponibilità a servirlo e a seguirlo. Efesini ci ricorda che mediante il suo spirito e la sua potenza possiamo fare più di quanto possiamo chiedere o pensare. Infatti leggiamo: ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. A lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. A causa della nostra natura peccaminosa siamo tutti al di sotto dello standard perfetto di Dio. Non c'è nessuno abbastanza buono per Dio, non c'è nessuno abbastanza santo, le nostre opere non sono abbastanza di fronte alla santità e all'eccellenza di Dio. Ma la buona notizia è che Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliuolo a morire per noi. Si è fatto carne, è diventato come un uomo, ha camminato in mezzo a noi senza peccato ed è morto su quella croce per riscattarci, per pagare quel prezzo che nessuno poteva pagare. E risuscitando ci ha liberato così dal potere della schiavitù e dal potere della morte. Quindi siamo semplicemente delle persone bisognose di salvezza, una volta per sempre, grazie al sacrificio di Gesù, e bisognosi per ogni giorno della sua grazia e della sua misericordia che operi in noi. Abbiamo visto appunto così che Dio chiamare Mosè, che pensa di non poter fare ciò che Dio gli chiede, ed in effetti da solo non può, però Dio è colui che equipaggia Mosè per il ruolo che appunto che svolgerà nella storia del popolo di Israele, nella storia di Dio. sentirsi inadeguati è una buona cosa quando ci spinge a presentarci umilmente davanti al Signore, permettendogli di operare in noi e attraverso di noi. Così abbiamo visto che Dio ha risposto e sopperito ad ogni mancanza che Mosè gli obiettava. L'incontro con Dio cambia l'identità di Mosè, da semplice pastore diventa liberatore di un popolo. E così vale per chiunque ha incontrato Cristo. Galati 2:20 ci ricorda: sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. La vita che ora la vivo nel corpo, la vivo per la fede nel Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. La nostra identità non è più in Cristo, non è più, scusate, in noi, ma in Cristo. E possiamo entrare veramente con piena fiducia nella chiamata di Dio per la nostra vita. Forse avete sentito la frase che dice: Dio non chiama i qualificati, ma qualifica i chiamati. E questo è un concetto che troviamo proprio nella lettera degli Ebrei, al capitolo 13, il versetto 20 e 21. Dice: or l'Iddio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore della pecore, il nostro Signor Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. La Nuova Gioiati, questo versetto 21, lo traduce: vi perfezioni in ogni opera buona. La Riveduta: vi renda compiuti in ogni bene. E quel verbo, appunto, vi renda compiuto, vi perfezioni, è proprio, contiene l'idea di qualcosa che è perfetto in tutte le sue parti. Quindi esprime così il fornire qualcosa che manca o il migliorare, il perfezionare quello che è difettoso. Quindi Dio è colui che ci chiama, ma è anche colui che ci equipaggia, colui che qualifica e provvede ogni cosa. Apro una piccola parentesi: in questi versetti che abbiamo letto, ogni volta che si parla di potenza di Dio che opera in noi, c'è il riferimento alla sua gloria. Abbiamo visto Ebrei, abbiamo visto prima Efesini. La parola di Dio ci invita a glorificare Cristo come Signore della nostra vita, e essere sempre pronti a rendere conto della speranza che è in noi. Infatti è un brano, appunto, che ci stimola a rendergli gloria. Infatti, se ci esaminiamo, siamo sempre insufficienti e mancanti dinanzi a Lui, alla sua perfezione. Tuttavia la grazia ricevuta con il suo sacrificio, il fatto di avere comunione con Lui, il fatto di avere il sostegno dello Spirito Santo, la possibilità di avere la sua parola che ci parla, ci porta, appunto, ad elevare il nostro sguardo verso Dio e verso il suo ritorno, appunto, quando compirà la sua opera gloriosa. Così abbiamo visto che Dio è colui che ci chiama, colui che ci equipaggia, colui che qualifica e provvede. I seguaci di Gesù hanno sperimentato questa verità nel corso dei secoli, fin dalla chiamata dei primi discepoli. I discepoli erano persone comuni, non erano le persone più istruite, non erano le persone più carismatiche, influenti del loro tempo, non avevano delle altissime posizioni, però Gesù ha chiamato queste persone ordinarie e ha fatto delle cose straordinarie, rivoluzionando poi quello che era il mondo al loro tempo. In Prima Corinzi 1, versetto 26, infatti ci ricorda: infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Allora, giunti fin qui, possiamo chiederci qual è la nostra parte. È sicuramente quello di essere disponibili e pronti a seguire la sua volontà, avendo fiducia in Lui, nelle sue promesse, e permettendogli di lavorare e di operare attraverso noi, sforzandoci di conoscerlo sempre più e di obbedirgli sempre di più. In Filippesi 2:13 Paolo ci ricorda che è Dio che produce in noi il volere e l'agire per realizzare il suo buon proposito. E ancora in 2 Pietro 1:3 la sua parola ci spiega che la potenza divina a darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere una vita santa attraverso colui che ci ha chiamati per la sua gloria. E concludo queste brevi riflessioni con un'altra considerazione riguardo alla, mi piace molto questo dualismo tra ordinarietà e straordinarietà. tutti gli elementi quotidiani della nostra vita, la famiglia, il lavoro, le nostre attività comuni, i nostri pensieri, le nostre emozioni, sono tutte sfere che sono coinvolte nel conflitto tra peccato e grazia. Noi siamo chiamati a testimoniare di Cristo e di quello che ha fatto nella nostra vita, con la totalità della nostra vita, con le parole, ma anche con le azioni, con i comportamenti, con i fatti. Quindi la vita intera è testimonianza. Però la maggior parte della nostra esistenza è fatta di attività ordinarie, appunto mangiamo, lavoriamo, ci riposiamo, viaggiamo, visitiamo persone, e così sarà spesa facendo cose ordinarie. Però è anche e soprattutto in queste attività ordinarie che siamo chiamati a testimoniare. La nostra vita deve prendere la forma di una lettera leggibile, appunto, che parla di Cristo e del suo regno. Seconda Corinzi 3:3 dice: noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Noi dobbiamo essere dei manifesti di Cristo che comunicano proprio attraverso la straordinaria ordinarietà delle nostre vite, appunto ordinarie perché sono nella nostra esistenza giornaliera, ma straordinaria perché è rinnovata appunto dal potere dello Spirito in quella che è la direzione spirituale, appunto quella di muoversi verso Dio e non di contrapporsi a Lui. Così che il Signore possa veramente aiutarci a presentarci sempre pronti e disponibili per la sua opera, ad essere usati come persone ordinarie per fare cose straordinarie per la sua gloria e come singoli individui e come Chiesa quella di essere una testimonianza, una luce che riflette Cristo nelle nostre vite e nel mondo che ci circonda. Amen.